Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Oggi svolta importante nel conflitto in corso nel Corno d'Africa. Truppe governative ed etiopiche sono entrate senza colpo ferire a Mogadiscio, la capitale della Somalia, dove hanno già preso il controllo dei principali edifici governativi. Il governo federale di transizione somalo ha proclamato lo stato d'emergenza nell'intera Somalia, di cui in pratica, grazie alle truppe etiopiche, ha ripreso il pieno controllo. Buon pomeriggio da Fabio Colagrande, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta del nostro spazio di approfondimento dedicato all'attualità. Un saluto a Roberto Bellino, che ha la parte tecnica in regia quest'oggi, Efa Orman e Maria Serena Tullio. Andiamo subito dunque a capire, ad approfondire la situazione di questa svolta nel conflitto in corso nel Corno d'Africa. Ne abbiamo parlato poco fa con Massimo Alberizzi, inviato speciale del Corriere della Sera, recentemente vittima proprio di un sequestro in Somalia, che ci ha raccontato quanto accaduto oggi. Partiamo da una considerazione: si temeva una strage di civili durante l'entrata nella capitale delle truppe etiopiche, di quelle governative. Questo bagno di sangue non c'è stato. Sentiamo Massimo Alberizzi.
No, non c'è stata nessuna strage di civili, perché le corti islamiche e i militanti sono scappati, sono fuggiti stanotte. C'è stata una grande riunione in cui una parte della società civile di Mogadiscio li ha costretti, invitati o costretti, a dare le dimissioni. Hanno dato le dimissioni e sono scappati. L'unico che è rimasto è il Sharif, di quello considerato poi il più moderato delle corti. E quindi bisogna vedere cosa accadrà tra poco, nel senso che se la popolazione di Mogadiscio, che ha accettato festosamente l'arrivo dei nuovi padroni, rimarrà appunto in idillio con loro, allora tutto andrà bene. Devo dire che la popolazione di Mogadiscio ha goduto attraverso le corti di momenti di sicurezza. Erano 15 anni che a Mogadiscio non si poteva circolare, per esempio, a piedi, fare una passeggiata, si rischiava di essere accoltellati, c'erano dei checkpoint che taglieggiavano la gente quando passava, e bisognava andare con la scorta armata. Da 6 mesi, da quando c'erano le corti, tutto questo era cambiato, si poteva andare in giro senza problemi e senza essere aggrediti. D'altro canto, le corti islamiche hanno imposto una legge coranica che non è nella cultura somala, quindi questa era la parte, diciamo, che non gradiva la popolazione di Mogadiscio. Il governo non nuovo, ma che si è installato adesso, se riuscirà a mantenere questo stato di sicurezza, io credo che potrà andare avanti con facilità. Se invece ritorneranno i signori della guerra, i checkpoint, i barrage, le violenze, le rapine e le estorsioni, è chiaro che la gente tornerà indietro preferendo le corti islamiche ai laici che ci sono arrivati adesso.
Come spiegare l'intervento dell'Etiopia? Perché è intervenuta?
Ma l'Etiopia è intervenuta perché non può permettersi di avere ai suoi confini meridionali un paese islamico fondamentalista che vuole riprendersi, come più volte avevano dichiarato i suoi dirigenti, quelle parti di popolazione somala, di territorio somalo, che non sono Somalia ma sono per esempio Etiopia, Kenya, Djibouti e anche il Somaliland. Le popolazioni somale che vivono in Etiopia sono già da tempo sono soggette anche a parecchie pressioni da parte della Somalia perché si ribellino e si rivoltino. È ovvio che questo stato di cose, di incertezza, di insicurezza, l'Etiopia non può permetterselo, è per questo che è intervenuta in Somalia.
La situazione della popolazione civile durante questo conflitto?
Ma dunque, ovviamente i civili sono quelli che perdono di più durante i conflitti, anche questa volta è stata la stessa cosa. Pare che ci siano state addirittura 2.000 morti, molti dei quali però non sono combattenti. Lunghe file di profughi sono segnalate dalla Croce Rossa e dalla UNHCR, l'Alto Commissariato dell'ONU per i Profughi. Bisognerà vedere. A Mogadiscio per fortuna non c'è stata battaglia e quindi probabilmente non ci sono fughe di profughi, però nelle altre aree dove c'è stata battaglia, penso a Johar, a Dusamareb, a Burakaba, Lì si sono ovviamente formate file di profughi che tentano di raggiungere il Kenya e a nord il Puntland. Bisogna però dire che la guerra è stata talmente rapida che non c'è neanche stato il tempo per scappare, molti civili non sono riusciti a scappare. Sono rimasti però senza mangiare, ovviamente, non c'è più economia in questo momento, quindi bisognerà vedere se gli aiuti riescono ad arrivare.
Unione Africana, ONU impotenti.
L'Unione Africana e l'ONU sono spaccati. L'Unione Africana qualche giorno fa aveva dato l'ok e il benestare all'intervento etiopico, dicendo che l'Etiopia non poteva permettersi di avere ai suoi confini un paese destabilizzante. Poco dopo però Alfa Conaré ha detto: no, assolutamente l'Etiopia se ne deve andare. Il governo di transizione somalo si fonda sull'Etiopia, nel senso che se l'Etiopia se ne va, crolla immediatamente, quindi non può andare via. Bisogna vedere se riusciranno se rimarranno poco e quindi in qualche modo se l'Etiopia uscirà e rafforzerà il governo, questo potrebbe ristabilizzare la situazione dal punto di vista diplomatico-politico. È certo che un governo di questo tipo in questo momento senza il supporto dell'Etiopia verrebbe spazzato via dagli islamici.
E l'ONU?
L'ONU è la stessa cosa, perché gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ritengono che la Somalia sia la portaerei del terrorismo internazionale in Africa e quindi vogliono schiacciare le corti islamiche e gli islamici. D'altro canto i paesi islamici come il Qatar, che pure è un paese moderato e comunque in questo momento è presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, è chiaro che teme che l'invasione etiopica dei cristiani, tra virgolette, possa danneggiare tutto il mondo arabo e musulmano, e quindi si è schierato contro.
Questo è il quadro della situazione nel Corno d'Africa, così come descritto da Massimo Alberizzi, inviato speciale del Corriere della Sera. Avete sentito dunque, la situazione umanitaria permane molto grave, purtroppo questa nuova guerra civile è la continuazione dei capitoli precedenti e non fa che aggravare la già precaria situazione, lo ha detto Monsignor Giorgio Bertin, francescano, oggi vescovo di Gibuti, per numerosi anni è stato prima missionario e poi vicario generale a fianco di Monsignor Salvatore Colombo, ricordiamo il presule di Mogadiscio ucciso nel 1989. Da allora Bertin ricopre anche la carica di amministratore apostolico per la Somalia, il tormentato paese del Corno d'Africa, nonché la presidenza della Caritas Somalia. Un conflitto, quello tra governo di transizione somalo e corti islamiche, che prosegue una scia di sangue e tensione ormai lunga 16 anni e che parte, secondo Bertin, dal crollo dello stato di Siad Barre e dalla mancanza di coesione e di idee da parte di chi aveva voluto porre fine a quel regime. Ma sentiamo Monsignor Bertin al microfono di Chris Altieri.
La situazione in Somalia purtroppo è proprio precipitata in questi ultimi giorni, con l'intervento questa volta in modo aperto delle forze etiopiche, che già soprattutto in questo ultimo anno erano presenti ufficialmente come istruttori per l'esercito che si stava riformando del governo di transizione. La situazione è precipitata perché in effetti da entrambe le parti non si è voluto cercare una vera mediazione, ognuno ha voluto tutto il potere per se stesso e quindi non si poteva aspettare altro che quello che sta capitando. In questa situazione la comunità internazionale può sempre giocare un certo ruolo ed è quello di convincere le parti a veramente incontrarsi e a veramente discutere, avendo come agenda il bene della popolazione somala. Purtroppo quelli che hanno il potere o quelli che cercano il potere, sia in nome personale, in nome del clan o in nome di una ideologia, hanno il potere come primo loro obiettivo. Dovrebbero invece mettere questo potere a servizio della ricostruzione del paese e della pace. Ecco, io direi che la comunità internazionale può cercare di spingere ulteriormente le parti in conflitto a sedersi e veramente a discutere con un chiaro obiettivo, la pace in Somalia.
Così dunque Monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e amministratore apostolico di Mogadiscio. Ma il fatto che il governo provvisorio appoggiato dall'Etiopia abbia riconquistato proprio in queste ultime ore Mogadiscio può essere letto come un segnale positivo per la soluzione della crisi in Somalia? Sentiamo padre Carmine Curci, direttore della rivista comboniana Nigrizia, intervistato da Giada Aquilino.
Assolutamente no. Ci aspettavamo che l'esercito del governo di transizione somalo sarebbe andato verso Mogadiscio da quando gli aerei etiopici hanno bombardato Mogadiscio con l'appoggio logistico americano. Da varie settimane avevano posto migliaia di uomini al confine tra Etiopia e la Somalia, quindi era ovvio che ci sarebbe stata la grande offensiva. Questo cosa creerà? Anzitutto ancora una tensione enorme all'interno della regione, perché lo spostare o togliere le corti islamiche da Mogadiscio non significa assolutamente il controllo della nazione, il controllo del territorio. Creerà sempre più tensione, guerra e guerriglia all'interno di questo grande paese che è la Somalia. Quello che è mancato a livello interno e a livello internazionale, la voglia di dialogare, la voglia di trovare un punto di incontro dove poter veramente creare una situazione di stabilità. È evidente anche che il governo di transizione non ha la forza politica né la capacità di poter condurre il paese, quindi questo significa ancora molta preoccupazione.
Perché Etiopia da una parte e Eritrea dall'altra sono riuscite così velocemente ad entrare nella crisi somala?
Da una parte l'Etiopia aveva timore che un governo islamico potesse portare all'interno dell'Etiopia i fondamentalisti islamici, però dobbiamo anche ricordare come l'Etiopia sta vivendo anche una crisi interna molto forte, l'opposizione praticamente non esiste, quindi per Melese è anche una maniera per risolvere i suoi problemi. Dall'altra parte l'Eritrea, la situazione è molto grave in Eritrea, anzi noi crediamo che si sta sempre più instaurando una dittatura di Afawerki, per cui è una maniera anche per l'Eritrea entrare in Somalia per risolvere i loro problemi interni.
Ma oltre a ragioni politiche, che motivi ci sono dietro gli scontri in Somalia?
La questione è che la Somalia, teniamo presente, che è una regione strategicamente importante. Il controllo della Somalia significa il controllo delle rotte del petrolio. La Somalia guarda lo Yemen, quindi la penisola arabica. La Somalia nella storia è stato sempre un punto fondamentale nello scacchiere internazionale. Tenere anche, risolvere il problema della Somalia significa in parte risolvere anche il problema del Corno d'Africa, per cui ci sono troppi interessi nazionali e internazionali che tengono questo paese nella instabilità.
E la popolazione civile in che condizioni vive?
La popolazione civile ormai è stanca di questa guerra, da dopo Siad Barre la gente da una parte è stata sempre più oppressa da questi signori della guerra, poi dalle corti islamiche. La gente comincia a essere stanca, la gente comincia a non capire più. Questa situazione ormai sta distruggendo intere generazioni. I giovani ormai vivono solo col Kalashnikov e con la droga, per cui che nazione può essere costruita? La comunità internazionale ha grosse responsabilità al riguardo.
Qual è l'impegno della Chiesa locale in questi giorni?
La Chiesa locale è l'1%, cioè il 99,9% sono musulmani. Ciò che è importante però è che quella piccolissima minoranza che è presente è vista con attenzione, perché la Chiesa lì lavora molto a livello sociale, ospedale, piccoli progetti. Quindi anche i somali guardano con particolare attenzione la Chiesa. Ecco, la Chiesa non ha la forza, ecco, in questo momento di fare da mediatore, da tramite, proprio perché è una piccolissima minoranza, però i somali ascoltano quello che dice la Chiesa cattolica.
La situazione in Somalia, descritta da Padre Curci, direttore di Nigrizia, nel giorno in cui truppe governative ed etiopiche hanno ripreso il controllo di Mogadiscio, i leader delle corti islamiche sono fuggiti senza opporre resistenza. Avete sentito anche nelle parole di Padre Curci la situazione della popolazione. Gli scontri si assommano a una situazione umanitaria già gravissima e poco nota, afferma una nota di Caritas italiana. Nel 2006, dopo un periodo di siccità, imponenti inondazioni hanno colpito, secondo i dati delle Nazioni Unite, 1.800.000 persone. Nella città di Baidoa, dove sono iniziati gli scontri che hanno innescato l'avanzata etiope, da alcuni mesi è aperto un dispensario gestito da uno staff sanitario di Caritas Somalia, l'unico in tutto il distretto che fornisca assistenza gratuita a migliaia di persone. Caritas Somalia non ha mai abbandonato il paese, dove pure la chiesa ha pianto vari martiri, tra cui l'ultima, Suor Leonella Sgorbati, uccisa a Mogadiscio nel settembre scorso. Ma ancora sulla situazione umanitaria sentiamo Sergio Passadore, coordinatore del CISP, il Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, trasferitosi da Mogadiscio a Nairobi nelle ultime ore in seguito ai disordini. Lo ha intervistato Paolo Ondarza.
Dalle notizie che abbiamo ci risulta che ci siano molti rifugiati, gente che si sta spostando dalle zone dove si prevede l'arrivo della guerra. Molta gente si era mossa già la settimana scorsa e prima ancora, molti sono arrivati anche in Kenya. C'è molta preoccupazione per questa guerra.
Molte organizzazioni che prestavano aiuti umanitari in Somalia hanno sospeso gli aiuti vista la situazione. Ecco, questo in che modo influisce sulla situazione già precaria da un punto di vista umanitario del paese?
È più di una settimana che noi non siamo presenti in Somalia, i nostri progetti vanno comunque avanti, però ovviamente i rifornimenti, specialmente per gli ospedali, sono diminuiti tantissimo. C'è una situazione piuttosto critica, nel senso che in questi giorni parecchi sono stati feriti, ricoverati in tutti gli ospedali di Mogadiscio, però adesso sono rimasti già a corto di medicine, mi hanno detto che manca il sangue. Mogadiscio è una città molto popolata, più di 1 milione di abitanti, per cui la cosa è piuttosto a rischio. Per fortuna le notizie ultime dicono anche che la ritirata delle corti islamiche e l'arrivo degli etiopi con il TSG non sta causando quei danni che si temevano. E questa, diciamo, è nella tragedia un aspetto positivo.
Si è parlato però nelle ultime ore di 1.000 morti, 3.000 feriti.
Sì, di feriti abbiamo notizie, anche di morti, ma abbiamo diverse cifre, non sappiamo quali sono quelli corretti. Gli ospedali di Mogadiscio sappiamo di certo che stanno ricevendo feriti da più di una settimana.
Poco si parla della popolazione. Chi è questa gente che fugge?
La gente che fugge non è gente coinvolta in questi giochi di potere, è la povera gente che vive in questi villaggi al limite della sussistenza e sono i più vulnerabili. C'è moltissima povera gente che vive ancora oggi solo con gli aiuti umanitari.
Ed era Sergio Passadore, coordinatore del CISP, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, trasferitosi da Mogadiscio a Nairobi in seguito ai disordini che sono in corso in Somalia. Siamo al termine di questa puntata di Al di là della notizia. Io ringrazio Chris Altieri, Giada Aquilino e Paolo Ondarza per la collaborazione. Ringrazio anche Roberto Bellino in console, in regia, e Efa Rohrmann e Maria Serena Tullio. Abbiamo parlato del conflitto in corso nel Corno d'Africa. Oggi vi ripeto l'entrata delle truppe governative somale e delle truppe etiopiche a Mogadiscio. Hanno ripreso il controllo della capitale somala. E Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con la Radio Vaticana in diretta.